macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Sono 21 e 2 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 in modulazione di frequenza su cui la vostra radio è felicemente sintonizzata. O forse ci state ascoltando dal sito ondarossa.info, o forse ancora ci state ascoltando in replica, e quindi per voi adesso non è il 12 gennaio e non sono le 21.02, che però giuro che sono l'orario attuale, almeno in questa parte del mondo. Potete trillarci allo 06491750, potete persino scriverci alle mail ledita nella presa@ondarossa.info, naturalmente anche agli altri contatti di Radio Onda Rossa, ad esempio le mail ondarossa@ondarossa.info, che naturalmente monitoriamo. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni su di noi, tutti i podcast che abbiamo prodotto, proprio come questa trasmissione e tutti gli altri che la radio manda in onda ogni giorno, e sono tanti, dategli un'occhiata. E naturalmente non dimenticatevi di finanziare questa radio, che vive grazie ai vostri finanziamenti e non grazie a padrini padroni, tantomeno da partiti o persino da arrivati. Siamo la puntata di oggi, 12 gennaio, una puntata che devo dire assolutamente nella selezione degli argomenti non mancava davvero di fornire spunti. Probabilmente chi ci ascolta non gli è mancato di notare quello che si è detto intorno a Starlink, o ancora più l'interesse governativo italiano intorno a Starlink, gli aspetti militari, gli aspetti anche interni all'Unione Europea come strategia, e quindi diciamo, o di contro, come evidente allineamento un po', come dire, eterodosso del governo italiano. Da questo punto di vista ne parleremo sicuramente, ma prima ancora parleremo di un argomento, anche questo, insomma, che ha raggiunto le grandi cronache e che riguarda invece l'aspetto dei social network. Partirei con un breve estratto. Free expression on our platforms. More specifically, first, we're going to get rid of fact checkers and community notes similar to X. Ah, per qualche motivo l'audio risulta leggermente scattoso. Vediamo, ci riproviamo. Ha detto free expression on our platform, quindi libera espressione sulle nostre piattaforme. More specifically, first, we're going to get rid of fact checkers and ha detto we are gonna get rid of fact checkers. La voce è quella di Mark Zuckerberg, che dice ci libereremo, get rid, sì, diciamo, lasceremo perdere, insomma, sì, ci libereremo, forse la parola corretta, del verifica dei fatti. Insomma, un dato che più esplicito davvero non si potrebbe sentire. Ed è una delle cose che Zuckerberg ha recentemente dichiarato. Se vi foste chieste come avrebbero reagito le grandi aziende della tecnologia alla crescita di Trump, beh, è evidente che nel caso di X non c'era davvero da domandarselo, visto che Musk più diciamo più endorsement di così, visto che sarà di fatto nel governo statunitense, insomma, davvero non ci sono dubbi sul suo allineamento. Il resto delle Big Tech invece mi sembra che passi, forse non tanto nella realtà, ma un po' anche sì, ma soprattutto nell'opinione pubblica, stia un po' passando un giro di boa. Cioè, se li abbiamo visti per anni come magari, parlo diciamo di quello che vedevamo qui dall'Italia e qui diciamo da un pubblico diciamo di sinistra in un senso ampio, ecco, no, diciamo che li si vedeva indubbiamente come delle grandi aziende e quindi come qualcosa da cui troppo bene non ci si può aspettare, ma tutto sommato come magari grandi aziende di cui ce ne sono pur sempre anche di peggiori, e naturalmente al peggio non c'è mai fine, come è noto. Beh, quando dico che ce n'erano anche di peggiori, intendo dire che in alcuni casi, per esempio, abbiamo visto che queste piattaforme hanno intrapreso, banalmente anche a volte perché erano all'interno del dibattito statunitense, iniziative magari, che ne so, sulla diversità e sull'inclusione, che sono senz'altro le piattaforme molto liberali, molto spendibili nel contesto americano, ma comunque iniziative che non sono, come dire, non si presentano come palesemente razziste, poi magari lo sono in altre forme, ma come dire, almeno a parole si schierano comunque con i diritti delle categorie marginalizzate, e diciamo, del resto questo abbiamo visto anche in modo contraddittorio, cioè la contraddizione riguardava il fatto che la loro strategia per fare profitto intrinsecamente aveva bisogno anche poi di essere dannosa per le persone che si trovano sulle piattaforme, diciamo da loro offerte, sono cioè le loro utenti. Mi sembra che è diciamo una lettura che le andava a posizionare, direi, con una sinistra liberale, tendenzialmente allineata agli interessi dei democratici statunitensi, con i limiti ma anche i vantaggi, diciamo, seppur minimi, di questa posizione. Questo direi che sta cambiando, diciamo che se in effetti è vero che la Silicon Valley in buona parte si era allineata con gli interessi dei democratici, anche quella di estrema destra, questo diciamo che va detto, e penso quindi, no, per esempio, se per dire un nome famoso, a Peter Thiel, che in, penso, come dire, se non è di estrema destra Peter Thiel, allora davvero non so chi lo è, ma diciamo i cui interessi non sempre poi andavano esplicitamente ad allineare con quelli repubblicani, benché diciamo le posizioni erano assolutamente quelle, ma rimanevano un po' taciturne perché a livello però di politica economica erano più allineati con la visione che ne avevano i democratici. Questo direi che il grande successo della campagna elettorale di Trump è che è riuscita, probabilmente avrebbe vinto uguale, ma mi sembra che sia riuscito a infilare una cosa che ancora non gli era mai riuscita, cioè quella di iniziare a portare la Silicon Valley dalla sua parte, con J.D. Vance, con Elon Musk, e vediamo come diciamo la resistenza non è proprio la capacità che mi aspetterei da gente uscita da Stanford, proveniente da contesti ricchi e bianchi, non mi aspettavo una resistenza che infatti non è arrivata, e quindi così vediamo subito che Zuckerberg, ancora prima della nomina formale, ancora prima di provvedimenti legislativi, evidentemente ci si inizia già a parlare e già si allinea agli interessi del potente che arriva, e quindi mai più verifica dei fatti, perché dice è politicamente divisiva, sono troppo inclinati politicamente. Cosa vuol dire? Non spiega in quale direzione sono troppo biased, l'espressione che fatico sempre a tradurre, quindi sono diciamo di parte, la verifica dei fatti è troppo biased politicamente, il che tra l'altro è un'osservazione, no, interessante, come dire, l'avevamo detto tutte, eppure non c'era mai salutato Letta, che diciamo la via dei fatti non esiste, è sempre soltanto una censura politica. No, ora viene detto in maniera più esplicita e come dire, se per caso ci fossero persone che pensano che così potrebbero magari illudersi per un secondo che questo vada nella direzione corretta, Zuckerberg fa anche proprio qualche esempio, dice adesso ci toglieremo un tot di restrizioni su argomenti come l'immigrazione e il genere che sono semplicemente non allineati con il discorso mainstream. Cosa vuol dire questo? Credo che si capisca molto bene. Questo potrà voler dire che sarà d'ora in poi illecito su queste piattaforme poter insultare, attaccare intere categorie in base al colore della pelle, in base al paese di provenienza, in base al proprio orientamento sessuale o in base alla propria identità di genere, senza troppe storie. E notiamo anche che il discorso di Zuckerberg si allinea alla destra statunitense in maniera completa anche nei termini che si vanno ad utilizzare. Vi ho fatto sentire un breve estratto audio in cui usava l'espressione free expression, quindi libera espressione, che è il modo con cui l'estrema destra chiama la sua politica contro, diciamo, la sua lettura da destra del politicamente corretto. Abbiamo ospitato e continueremo ad ospitare trasmissioni in radio, come Non si può più dire niente, che ci stanno insegnando a riconoscere come, come dire, l'espressione politicamente corretto nasce dal basso e da sinistra, proprio per denunciare il fatto che appunto il politicamente corretto non è quello, no, che si voleva, e serviva semplicemente a mascherare la stessa oppressione di prima con dei termini però più gentili. La destra lo ha reinterpretato per intendere dire che non vi daremo né i diritti né i termini gentili. Questo, diciamo, è un po' la crociata che stanno facendo purtroppo in questo momento con un certo successo. E quindi si allinea all'idea della libera espressione e dice infatti che un'altra delle cose che faranno è allinearsi con il governo statunitense, con Trump, che ringraziano esplicitamente per opporsi all'istituzionalizzazione della censura che c'è in Europa o in America Latina, dove dice hanno corti segrete che possono ordinare alle compagnie di nascondere le cose in silenzio. Un'affermazione piuttosto specifica, cioè piuttosto insomma particolare, perché senz'altro nell'America non so se si vuole chiamare latina, in genere latina si chiama più quella, magari si considera anche il Brasile come Latino America, diciamo è opinabile, ma senz'altro in Brasile X è stato oscurato dalla decisione di un giudice in base però non semplicemente all'oscuramento, ma in base alla non compliance di fatto di X con alcune richieste dei giudici brasiliani. Ma lì però non si trattava di corti segrete, si trattava di decisioni e dibattiti assolutamente pubblici. Che in altri paesi esistano delle corti segrete che possano fare questo non mi sorprenderebbe del tutto, ma mi sorprenderebbe che a subirlo siano aziende miliardarie protette dal governo degli Stati Uniti, insomma, che possono esistere dei casi extragiudiziari nell'America Latina contro gruppi più oppressi. Non mi stupisce che proprio Meta sia corrisponda a questa definizione, invece la trovo un'affermazione singolare. Quindi contro diciamo le dittature dell'America Latina e contro la censura dell'Europa, che sarebbe poi in buona parte la richiesta della verifica dei contenuti, diciamo promettono di reagire con maggiore forza e sostanzialmente vogliono finirla con la moderazione dei contenuti. Dicono: noi abbiamo fatto un sacco di sistemi per moderare i contenuti, ma il problema è che quei sistemi si sbagliano, e anche quando magari censurano l'1% dei post, questi sono comunque milioni di persone, e quindi ci sono troppi errori, troppa censura, e invece le recenti elezioni hanno dimostrato che dobbiamo dare priorità alla libertà di parola, assicurarci che le persone possano condividere il loro credo, le loro esperienze sulle nostre piattaforme, e insomma annullare questa tendenza quindi invece aprire una nuova linea, una nuova stagione in cui su queste piattaforme non soltanto si potrà dire di tutto, ma si tornerà a dare grande attenzione ai contenuti politici. Questo di nuovo una delle manopole che Meta, al tempo Facebook, ha mosso nel corso degli anni, di fatto con la sua capacità di selezionare che cosa si vede, passerà dal mostrare più contenuti politici poi a più contenuti personali. Ora invertirà la tendenza, quindi più contenuti politici ma senza alcun filtro, diciamo, nessun limite alla decenza, verrebbe da dire. Ora, su questo aspetto della moderazione, del fact checking, sì, in effetti possiamo anche, come dire, per una volta riusare questa espressione, cioè la parola censura, secondo me il dibattito in effetti è interessante, cioè benché la mossa di Zuckerberg a me sembra molto palese ed è un passaggio alle scelte che ha fatto già Elon Musk, lo citano espressamente, dicono vogliamo fare come ha fatto Elon Musk, per esempio con le community notes su X, vogliamo avere una politica simile a quella, gli effetti della gestione Elon Musk su X io penso che siano ormai sotto gli occhi di chiunque, è diventato diciamo raramente, quando sento commenti di persone intorno a me, naturalmente vivo nella mia bolla, ma è comunque una bolla magari di persone che Twitter lo ha utilizzato, e le stesse persone poi mi riportano parole che raramente sono più gentili di una fogna come modo per qualificare ciò che è diventato X. C'è stato un grande esodo dalle piattaforme di Musk, un esodo forse anche in parte, come dire, autocelebrato, magari poi, come dire, magari non così incisivo, ma senz'altro un fenomeno significativo anche a livello di immaginario. Cioè, se prima X sembrava un posto dove bisognava stare, ora questo avviene molto di meno. E però diciamoci la tristissima verità, spesso scava sostituito con Instagram, che devo dire non mi sembrava particolarmente meglio, e non penso che sarà particolarmente meglio in futuro se la linea sarà quella di ricalcare le scelte di Elon Musk e portarle sui prodotti di Meta. Ci troveremo con una piattaforma, come dire, dalla capacità espressiva persino più limitata e dalla selezione dei contenuti ancora più nefasta nei suoi contenuti. Ora, diciamo, questo dal punto di vista del cosa indicano le scelte che Meta sta facendo e che Zuckerberg ha dichiarato. Sul cosa mi aspetto, chi lo sa, nel senso non so se ci sarà un esodo simile a quello che c'è stato su X anche su Meta, non me lo immagino sinceramente, ma magari invece sono soltanto un pessimista, non vedrei l'ora che questo accada. Diciamo forse vale la pena di fare un passo indietro e ricordarci da dove viene questa storia del fact checking e anche di quali sono gli interessi delle grandi aziende che gestiscono questi social. Infatti dobbiamo ricordarci che il tema della disinformazione sui social c'è da parecchio, da direi da almeno un 10 anni, forse anche di più. Penso che abbia avuto a livello, come dire, di un dibattito magari interno a giornali un po' più di nicchia, o magari sì, insomma, magari non di nicchia non è la parola giusta, ma comunque un pochino più selettivi, o all'interno magari del mondo dell'ONG o cose del genere. È una roba che secondo me c'è da un po' più di 10 anni, ovvero dal genocidio in Myanmar, in cui la responsabilità di Meta è stata conclamata nel tempo e sempre soltanto confermata negli anni. Non ho mai letto report che la riconsideravano questa. Se ne riparla però in un senso più mainstream dopo la prima elezione di Trump, che è 10 anni fa invece, o forse anche poco meno, ma insomma più o meno siamo lì. L'elezione di Trump inizia a sollevare il tema del forse Trump ha vinto grazie all'uso che ha fatto dei social media, che è stato molto avanzato, se vogliamo dire, o al limite del legittimo in base ad altre visioni. Lo scandalo, forse vi ricorderete, lo scandalo Cambridge Analytica, che mostrava come delle compagnie potessero, con un budget tutto sommato modesto, influenzare moltissimo le elezioni E quindi si inizia a puntare il dito contro, in particolare al tempo, Facebook. Facebook all'inizio cerca di discolparsi con delle dichiarazioni pubbliche in cui ci dice: ma noi non pensiamo di aver influenzato le elezioni, perché ok, va bene lo scandalo Cambridge Analytica, però poi alla fine le persone votano con la loro testa, in base alle loro esperienze reali e non in base a se hanno visto un certo post il 3% in più oppure in meno. Ora, questa affermazione probabilmente è stata un'affermazione controproducente, ma non dal punto di vista, diciamo, mio o di un non meglio precisato interesse pubblico, ma dal punto di vista loro, cioè del loro profitto. Nel senso che i social media sappiamo che sono dei sistemi gratuiti, nel senso che il prodotto sono le persone che lo utilizzano e per questo cercano di attirarne sempre di più al loro interno, commercializzano i dati delle persone, che quindi trattano come materia prima, per questo, diciamo, siete molto invogliati a rimanere dentro la piattaforma, e poi questi dati li vendono in parte come dati grezzi, diciamo, ma quella è la parte che vale un pochino di meno, e in parte, e quella è la parte che vale di più, fanno gli inserzionisti, cioè con quei dati costruiscono dei profili su di voi e con quei profili vi fanno delle pubblicità mirate che vendono. Ora, le pubblicità mirate sono un'idea che, al di là degli aspetti tecnici, tracciamento, ma si basa comunque su due grandi assunti: l'assunto che la piattaforma, che la pubblicità mirata funzioni, che funzioni meglio della pubblicità non mirata, che sia più efficace, e quindi da una parte si basa sullo stesso assunto di tutta la pubblicità, ok? Quindi che la pubblicità serva a qualcosa, che è comunque un tema dibattuto del se la pubblicità sia davvero efficace, e dall'altra il surplus di dire che la pubblicità mirata sia migliore di quell'altra, ok? Perché altrimenti voi noterete che gli altri gruppi che fanno pubblicità, per esempio, no, i vari quotidiani, no, nazionali, per quanto non posso dire che chi li possiede viva alla giornata e fatichi a mettere insieme il pranzo con la cena, ma non hanno il volume economico che invece hanno queste piattaforme, è perché evidentemente qui il margine di profitto è maggiore, questo è il dato chiave. Il margine di profitto è maggiore perché l'idea è che quelle pubblicità valgano moltissimo. Ora, se quelle pubblicità valgono molto perché la loro capacità di influenzare le persone nel comprare un frullatore o nell'andare ad un certo ristorante è molto alta, allora si capisce che è difficile poi sostenere che però questo non è utilizzabile anche per influenzare le elezioni, visto che la propaganda elettorale non è che si distanzi poi così tanto dal mercato pubblicitario, cioè ha le sue specificità, ma come hanno le sue specificità tante cose. E quindi su questa mossa di dire noi non c'entriamo niente con le elezioni, la gente vota con la propria testa, fanno marcia indietro, perché non avrebbero mai voluto dire che le persone comprano con la propria testa, e diciamo che l'analogia tra votare e acquistare è particolarmente forte in tutte le democrazie liberali e forse ancora di più in quella statunitense. E quindi fanno marcia indietro e dicono: va bene, in effetti le persone votano in base a quello che gli facciamo vedere, e pertanto noi dobbiamo garantire un ambiente che sia diciamo equo, un ambiente in cui certe regole vengono rispettate, un ambiente in cui ci siano anche dei limiti a quello che si può dire, perché questo è un momento di confronto politico. E questo è poi, no, come dire, questa direi che apre la stagione che si sta concludendo in questo momento, quindi un aumento della moderazione, un aumento del fact checking, un aumento delle regole su quello che si può dire e non si può dire, delle regole che, l'abbiamo detto tantissime volte nel corso degli anni, semplicemente puntavano sempre a confermare in realtà lo status quo, che venivano applicate in maniera discriminatoria, ma esattamente come queste regole vengono confermano lo status quo e si applica in maniera discriminatoria in generale nella società, nel senso, tutte le regole su i sistemi elettorali alla fine poi quello fanno, non è che fanno niente di diverso, però all'interno della competizione, la democrazia liberale, mantenere una certa equità. Ora qui si fa marcia indietro, da un certo punto di vista verrebbe dire che è difficile prendere posizioni in un dibattito del genere, cioè dovremmo convogliare ancora più attenzioni e a un certo punto quindi trasformare in delle istituzioni, delle cose come i social media, no? Andandole a gonfiare, mettendogli dei sistemi di moderazione, evidentemente poi a un certo punto, no? Collaborando, come facciamo? Gli diamo delle prescrizioni precise nelle regole, no? Un po' come avviene, no? per il silenzio stampa, un po' come avviene per altre regole che riguardano l'interazione tra media ed elezioni e tra media e politica in generale, oppure no? Chi dovrebbe normare questo aspetto? Quindi no, il Facebook di ogni Stato deve seguire le regole elettorali di ogni Stato? Voi capite che diventa una questione spinosissima e del resto nemmeno il suo posto sembra particolarmente eclatante, e mi pare che il dibattito che io ho letto online su queste dichiarazioni giri un po' intorno a questa dicotomia, una dicotomia quindi tra il è davvero un problema quello che sta avvenendo adesso, perché questo esporrà a maggiori discriminazioni le persone già discriminate, e questo è vero, e chi dice sì vabbè, ma in fondo comunque il sistema del fact checking serviva soltanto a far dormire meglio la notte i liberali e non ha mai davvero aiutato le soggettività oppresse, e anche questo è senz'altro in parte vero. Mi pare che si manchi però un pochino il punto, cioè qui ci si sta concentrando sull'aspetto del contenuto di ciò che si può dire e di ciò che non si può dire all'interno di queste piattaforme, e si sta forse un po' mancando di osservare la politicità intrinseca di queste piattaforme, cioè la struttura che hanno, il tipo di messaggio che è realistico veicolare all'interno di esse, il tipo di interazioni che promuove, e che questo inevitabilmente sarà il contenuto ancora di più delle regole di moderazione. Quindi una piattaforma in cui sia possibile comunicare solamente per testi estremamente brevi, in cui la possibilità di commentare è più facile di quella di leggere, sostanzialmente, in cui la capacità di decidere cosa leggere quando è ridotta veramente ai minimi, è una piattaforma in cui grosso modo si leggeranno, no, anche contenuti interessanti nel momento sbagliato, ritrovarli sarà dovuto alla mera fortuna. Una piattaforma che sarà pensata come intrattenimento, un intrattenimento pensato principalmente focalizzato sulle interazioni tra persone che quindi devono reagire molto, quindi una piattaforma che non stimola alla riflessione. Su questa politicità mi sembra che manchi un pochino la riflessione, e questo devo dire che però non sta variando recentemente e non cambia mai da quando queste piattaforme sono nate, perché alla fine le interazioni sono il petrolio di questa piattaforma, sono la cosa che spingono a fare maggiormente, quindi maggiore reattività. Non è un caso, no, che le reactions, le reazioni siano state portate su tutte quante le piattaforme, evidentemente erano una mossa vincente dal punto di vista della capacità di raccogliere sempre più dati, di semplificare ancora di più le interazioni, e mi pare che questo sia, no, quello che poi, come dire, se cerchiamo dei capri espiatori per le vittorie dell'estrema destra, credo che se proprio dobbiamo guardare qualcosa che riguarda i social, possiamo guardare questo. Per il resto forse non ci resta che guardare alle condizioni di vita materiali delle persone per capire come mai poi si affidano a risposte semplici per problemi complessi. Però indubbiamente, diciamo, vivere in un panorama comunicativo in cui la semplificazione è una necessità evidentemente non aiuta a leggere discorsi complessi. Dico questo benché, insomma, come dire, gli spunti che ho letto, ci sono, no, parecchi articoli che si possono trovare. Uno che mi è sembrato interessante, molto lungo, si chiama Bad News, Selling the Story of Disinformation, cioè cattive notizie, vendere la storia della disinformazione, analizza, no, il passaggio dalla televisione ai social media e al tema della disinformazione, un tema che evidentemente, quindi la parola disinformazione non si hanno nessuna definizione operativa ragionevole, e spesso si ricorre a dire che la disinformazione è quella agita da agenti stranieri, quindi si ricade in uno scenario scenario da guerra fredda come unico modo di definire che cosa è disinformazione, e come questo però appunto si alimenta con i desideri che le piattaforme social media hanno, cioè a sostenere un discorso che le proclama come estremamente efficienti per convincere le persone, forse più di quanto fanno davvero, e anche come tentativo di poi andare a effettivamente ad analizzare se davvero poi la loro capacità di influenzare sia davvero così grande, che è un tema, ripeto, sempre dibattuto, riguarda la pubblicità e non solo, quindi secondo me questo è un dibattito interessante. Come sapete, la pubblicità è qualcosa di cui in questa trasmissione parliamo spesso, soprattutto la pubblicità online, la pubblicità comportamentale, che è indissolubile dalle pratiche di sorveglianza. Noi andiamo ad uno stacco musicale con Rancore e poi riprendiamo parlando di Starlink.
Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia mai regali ai fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale scioglie i fiocchi di neve. Flavio è in psicoterapia e stanotte ha una teoria. Sistema via gli scheletri dall'armadio alla scrivania. L'attesa per Lucia sembra una prigionia. Fuma lo spasimo e non si rilassa. È accesa l'ultima, notturno basta. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo linea a capo linea a capo. Tira raffica finché la città si traffica. Da capo linea a capo linea a capo. Tira raffica in tutta la città e va da capo linea a capo linea a capo. Guida ma di fretta, ma fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena. Sergio torna a casa, sorride, bacia il miracolo. Giada per il saggio non si informa, non si allena più. Livia è schiavitù, scrive alla fine. I sogni sono neve, cadono, cambiano forma, poi tornano su. Carlo è psicoterapeuta, non risponde ad un paziente impaziente di ricordarsi l'infanzia quant'era neutra. Ora Lucia chiede d'accendere, Andrea accende con ansia. Vede che il notturno passa veloce, c'ha di distanza. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Tira raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Tira raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Tira raffica finché la città si traffica. Tira raffica finché la città si traffica. Tira raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato. Un mondo più bello di questo dov'è? Non fosse nella galera dei nostri occhi. Pietra lavica la sfera dei nostri occhi. Capitano in cella, naviga dentro di te. Massimo è sull'autobus quando inizi a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Tira raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Tira raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Massimo è sull'autobus quando inizi a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. 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 poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada è identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.
Le 21:35, ritorniamo con le dita nella presa a parlarvi di tecnologia, come facciamo le domeniche, tutte le domeniche, una ogni due, chi lo sa, non sono certo io a potervi rispondere a queste domande, ma proviamo a parlare di un altro degli argomenti di questo inizio di gennaio, un argomento che per la verità avevamo già anticipato, non perché fossimo preveggenti, ma perché già ce n'erano gli indizi da un bel po', ed è l'argomento dell'adozione di Starlink da parte del governo italiano. Ne avevamo parlato, e ve lo dico perché così magari se vi interessa potreste persino andarlo a riprendere, all'interno di una puntata che abbiamo fatto a fine anno, in cui parlavamo del tema della fibra in Italia, in particolar modo la puntata si chiamava La struttura di internet è tutta fibra, quella che luccica, in cui facciamo un po' l'elenco, no? Un po' delle varie tecnologie, delle varie aziende che sono coinvolte, gli aspetti di sovranità tecnologica, e nominavamo anche appunto la questione di Starlink. La nominavamo perché, e da questo partirei per cercare comunque di chiarire alcuni aspetti che mi sembra a volte non stati raccontati o raccolti in maniera non sempre chiara, per chiarire che il governo aveva già lasciato intendere che forse si sarebbe potuto ricorrere a meccanismi, diciamo tecnologie basate sui principi satellitari per risolvere alcuni dei piani. Dunque l'Italia ha un tot di piani, un po' diciamo che sono le versioni italiane di piani europei, oppure a volte sono dei piani un po' diciamo autonomi italiani, tutti quanti con dei nomi molto simili, tipo il piano banda ultralarga, oppure c'è il piano 1 gigabit, poi c'è il piano sanità connessa, poi c'è un piano che riguarda, se non sbaglio, specificamente le isole e le aree bianche, vabbè, insomma, diciamo un tot di questi piani che hanno dei fondi diversi, e è difficilissimo capirci qualcosa. Fatto sta che sostanzialmente l'Italia ha una serie di obiettivi che si è data nel garantire la connettività interna. Alcuni di questi obiettivi sono più a ribasso a livello diciamo di qualità, per esempio il piano banda ultra larga, malgrado questo ultra roboante, semplicemente capita in continuazione così con i termini tecnici, che ognuno si inventa un termine migliore, dopo l'ultra larga faranno, non lo so, l'iperlarga o cose del genere, prima o poi esauriranno i sinonimi, ma il piano banda ultra larga è quello un po' più a ribasso tra i piani per il portare la banda, perché si definisce banda ultra larga quella superiore ai 30 megabit al secondo, ok? 30 megabit al secondo, che è comunque diciamo tendenzialmente un servizio decente, almeno per i requisiti attuali, ma sappiamo che poi il concetto è aumentare il consumo di questa merce che è la banda, e venderne sempre di più in modo sempre meno utile, almeno a livello relativo. E quindi diciamo questo è uno dei piani al riguardo. Poi ci sono vari altri piani, ad esempio quello di portare addirittura un gigabit al secondo, che è una tecnologia che richiede sostanzialmente di avere la fibra a casa, altrimenti non ci arrivate a un gigabit, mentre l'altra tecnologia è raggiungibile evidentemente anche con tecnologie leggermente più vecchie, quindi basta che la fibra arrivi vicino casa per arrivare a 30 megabit, ma anche a 100, e se siete con un po' di fortuna anche a 200, diciamo, per magari 200 non proprio veri, ma per averne 100 basta che la fibra vi arrivi quasi sotto casa, per averne 30 anche un pochino di meno può bastare, quindi diciamo la fibra deve almeno arrivare nel vostro comune, ecco, altrimenti non c'è verso che arrivate a 30 megabit al secondo. Ora naturalmente quali sono le aree più complicate in cui portare questa connettività? Beh, sono le aree montane e le isole. In entrambi i casi il punto che si verifica è che, sorpresa, il libero mercato non funziona, e quindi è noto che le aziende commerciali non hanno alcun interesse, hanno molto interesse commerciale a portare la fibra nelle grandi aree metropolitane, ma non ne hanno altrettanto nel portarla in posti dove ci vivono poche persone e devi farti magari 20 chilometri di traccia per arrivare ad un paesino dove ci vivono 400 persone, di cui 100 sono anziane, e semplicemente non lo fai. A questo si può ricorrere in vari modi, alcuni sono che banalmente la stessa tecnica, quindi quella di portare, comunque di scavare una traccia molto lunga, la fai fare con i soldi dello Stato, e questo è uno degli obiettivi, dei metodi che si persegue con questo piano. L'altro è che usi delle altre tecnologie, tendenzialmente senza fili, perché tutte quelle col filo alla fine sono equivalenti, alla fine devi sempre scavare una traccia. Ci sono poi altre strategie che sono invece senza filo, come il fixed wireless access, l'utilizzo anche eventualmente del 4G o magari anche del 5G e la tecnologia satellitare. E già si intuiva il fatto che il governo italiano parlava di utilizzo di tecnologie satellitari e un po' parlava della connessione di aree, diciamo, altrimenti difficili da collegare, quindi tipo paesi isolati, e un po' però alludeva a situazioni di gestione delle emergenze, per esempio terremoti. Ci eravamo così a commentare, se ricordo bene, durante quella puntata, che queste esigenze di protezione civile di terremoti volevano dire in realtà le esigenze militari, perché sì, è vero, quando c'è un terremoto c'è un calo delle comunicazioni, questo è molto importante che sia risolto prima possibile, questo è vero, ma non è che poi c'è bisogno di fare chissà cosa per riuscire a risolvere questi problemi, perché diciamo le primissime infrastrutture, quelle no, magari legate alla protezione civile, ai mezzi di soccorso, tendono ad avere le radio o altri sistemi che sono diciamo facilmente portabili nel giro di ore, comunque no, diciamo mezzi che ti puoi portare, che hanno delle tecnologie da campo, e anche la tecnologia cellulare, diciamo, per quanto ovviamente non funziona all'inizio, ma nemmeno, cioè, in tutti i casi la devi riportare dopo un po', la tecnologia almeno più di base, almeno il poter fare le chiamate, riprende a funzionare, perché non è poi così complicato rimettere in piedi un sistema di celle. Evidentemente poi dipende dalla scala del disastro, però come dire, non è impossibile, diciamo, no? che in genere, diciamo, ovviamente escludendo i cataclismi proprio di dimensione mai vista prima, in genere sono problemi che si è riusciti a fare, se pensiamo ai terremoti più recenti in Italia, grosso modo le telefonate risultavano rallentate, ma c'erano, diciamo, dopo il terremoto all'Aquila il telefono grosso modo funzionava male, ma diciamo non si era isolati. E insomma, come dire, bene pensare di farlo meglio, ma è chiaro che se qualcuno sta pensando di mettere dei link ad alta banda e ci vuole dire che lo sta facendo nel caso di terremoti, la cosa risulta pochissimo credibile, e infatti evidentemente si inizia a parlare di esigenze militari in maniera sempre più sfacciata. Il primo però campo di sperimentazione, quello su cui sembra un po' più probabile che la cosa potrebbe concludersi, almeno a me appare così, riguarda una cosa specifica della Lombardia. La Lombardia si vorrebbe rivolgere a SpaceX, quindi a Elon Musk, con Starlink, per connettere appunto alcune delle sue aree che altrimenti non riuscirebbe a connettere, in questa maniera raggiungere gli obiettivi che si è prefissa riguardo al piano banda ultralarga. La distinzione che vi facevo prima, di cui ora potreste chiedervi se c'era davvero un'esigenza oppure no, un po' lo ha, nel senso che Starlink non fornisce connessione a un gigabit al secondo e quindi non è efficace in nessuna maniera per raggiungere l'obiettivo, quello no, del portare la connessione a un gigabit in posto dove non c'era, perché la connessione che fornisce è in genere intorno ai 200 megabit al secondo, quindi sufficiente per il piano banda ultralarga ma non per quell'altro. Quindi vediamo come il piano di Starlink, tra l'altro anche qui risulta un palliativo che si potrebbe anche giocare, costosissimo per un obiettivo comunque civile, francamente non impossibile da raggiungere in altre maniere, ma diciamo tant'è. L'accordo di cui invece che meno penso, come dire, che più giustifichi lo scalpore che si è fatto riguarda una trattativa che il governo italiano sta facendo per cifre ben più ingenti, quindi si parla di 1,5 miliardi di euro per l'utilizzo di questa tecnologia in senso esplicitamente militare. Ora, da una qui, no, come dire, ci sono vari aspetti che proviamo a ripercorrere, a fare un po' di rassegna stampa. Innanzitutto notiamo che la cifra che si paventa è una cifra francamente altissima, questo viene sottolineato da molti altri analisti. Quando si parla di spese militari, da una parte non ci stupisce, dall'altra forse non è l'aspetto centrale il fatto, come dire, che la fattura non sia al prezzo giusto, perché come dire, le spese militari andrebbero tagliate a prescindere per gli effetti negativi che hanno, anche se costassero zero, e ovviamente tanto a maggior ragione visto che non costano affatto zero. E nonostante questo, come dire, oltre a questo c'è anche l'opposizione interna, anche in seno a come dire, a schieramenti comunque militaristi come quelli del Partito Democratico, quelli che vengono dal resto dell'Unione Europea, perché in realtà l'Unione Europea anche in questo si stava cercando di mettere in proprio con un proprio sistema di satelliti, come del resto aveva già fatto per quanto riguarda il GPS. Cioè, forse non tutti sanno che il GPS, sistema famoso di posizionamento, è uno dei sistemi alle volte, come dire, che viene raccontato come più pericoloso, in realtà forse uno dei sistemi più innocui tra i tanti che si sono visti, nel senso che il GPS non è un sistema in grado di tracciarvi, è un sistema che vi dice la vostra posizione ma non la scopre la vostra posizione, perché gli oggetti GPS sono oggetti passivi, quindi scoprono la posizione da quello che se li mandano, ma non sono nemmeno in grado di rispondere a quei messaggi, e quindi non sono localizzati. A loro volta il GPS, quindi il Global Positioning System, è un sistema nato dai militari statunitensi che lo operano sostanzialmente contemporaneamente in due versioni. Cioè c'è una parte civile che è aperta e che ha una precisione limitata, ma comunque diciamo più che valida per operazioni appunto civili, tipo quella dell'avere il navigatore stradale o dell'orientarsi in montagna, cose del genere. È una versione militare che invece ha precisioni molto molto più alte, e se non sbaglio sono precisioni che vanno ben sotto al metro, se mi ricordo bene, e quella parte è come dire, invece non ricordo se è criptata o che cacchio gli fanno, ma insomma è riservata agli utilizzi militari. Tra l'altro in genere è un fenomeno che si osserva il fatto che quando i conflitti aumentano, il GPS diventa meno preciso. Questo è un fenomeno che si è sempre osservato, cioè anche quello civile ha una precisione che evidentemente è un po' manipolabile, o almeno questo è quello che si è sempre detto che si osservava, sempre nell'ambito dell'utilizzabilità, ma la precisione si è sempre detto che andava a peggiorare in base alle, o a migliorare in base alle esigenze dell'esercito statunitense. Ora, questo sistema, siccome appunto è un sistema che dal punto di vista militare avvantaggia molto l'esercito statunitense, perché con quella precisione è utilizzabile soltanto da loro, la maggior parte degli altri blocchi si sono fatti il loro sistema. Se l'è fatto la Cina, se l'è fatto la Russia e se l'è fatto anche l'Unione Europea, che l'ha chiamato Galileo. Quindi l'Unione Europea già opera una sua flotta di satelliti con questo sistema, che è parecchio più recente del GPS, e quindi penso, da come se lo vendevano, che di principio utilizzava, come dire, aveva anche caratteristiche migliori. Non lo so se è vero, ma diciamo di sì. E quindi già opera una sua flotta di satelliti, che però sono satelliti ben diversi dai satelliti di internet, perché diciamo sostanzialmente i satelliti che operano il GPS sono un sistema per quanto sofisticato da vari punti di vista, ma a livello di dati scambiati se ne scambiano molto pochi, cioè di fatto gli mandano delle informazioni molto semplici che si impentano degli orologi molto precisi tra di loro, e poi usano una serie di effetti relativistici dal che tu puoi capire la tua posizione, anche la tua altitudine nello spazio, quindi diciamo la tua posizione in tre coordinate nello spazio. Dunque, questo sistema di satelliti, però, come dicevamo, non è affatto la stessa cosa dell'avere Starlink, che non a caso è una tecnologia successiva, perché le tecnologie, diciamo, satellitari di bassa orbita sono tecnologie più nuove. Infatti l'intrasatellitare c'è da parecchio tempo, ma si basa su sistemi geostazionari, quindi grosso modo tu hai dei satelliti che stanno fermi sopra di te, stanno lì tutto il tempo, e quindi tu ci puoi comunicare, diciamo, tutto quanto si capisce che è abbastanza più semplice, grosso modo come funzionano, che i satelliti lì sopra non fanno altro che rimandare i segnali che gli vengono da terra, ovviamente, e quindi diciamo che triangolano tra voi e un punto noto. Quindi da una parte c'è una grossa antenna che parla con un satellite, che poi parla con voi e con, no, magari migliaia di altre antenne in giro all'interno della zona di mondo che quel satellite vede, che in genere è grandina ma non troppo. Quindi magari in genere uno di quei satelliti vede, che ne so, magari tipo, se quelli che vedono l'Italia vedono anche magari buona parte del bacino mediterraneo, ecco, no? una dimensione del genere. Quei satelliti funzionano sufficientemente bene, ma hanno prestazioni inferiori, non arrivano in genere alla soia dei 30 megabit al secondo, che anzi gli sembra quasi cuscita addosso per non essere raggiunta. In genere raggiungono decentemente i 20 megabit al secondo, con latenze un pochino alte, il che è, diciamo, un'esperienza strana, perché, diciamo, la banda non è particolarmente bassa. 20 megabit al secondo è ancora ragionevole per la maggior parte delle esperienze di internet, tendono ad avere un upload basso, questo sì, ma un download alto, quindi, diciamo, è facile fruire di contenuti. Un po' più complicato fare cose tipo una videochiamata, che mi sa che ci sta stretta il nostro mandare l'immagine, mandare la voce non c'è problema invece, però diciamo offrono di fatto delle prestazioni inferiori, quindi una latenza un po' più alta, una banda sicuramente nettamente minore. Nella tecnologia, come dire, il punto lì è proprio la distanza, cioè se tu un satellite lo metti in alto, comunque l'onda ci mette un sacco, perché è vero che la luce va molto veloce, però non è che è infinitamente veloce, e questo non può che condizionare la latenza dei segnali che ci passano. E quindi, diciamo, la soluzione tra virgolette è quella di mettere satelliti a bassa quota. Se però li metti a bassa quota, non sono più geostazionari, quindi si muovono in continuazione. Se si muovono in continuazione, vuol dire che tu non parli sempre con lo stesso, ma che devono avere delle comunicazioni tra di loro con cui si passano i messaggi, e questo complica di molto il sistema da vari punti di vista. Servono molto più satelliti, perché se li metti in basso vedono una parte di mondo più piccola, quindi ne servono tantissimi di satelliti a quel punto, e non diciamo, e non pochi. Serve una tecnologia anche di cooperazione tra i satelliti molto più sofisticata, per offrire delle prestazioni più alte, che però non sono particolarmente interessanti, francamente, nella maggior parte dei scenari reali. Cioè, se la questione vostra è che avete un tal comune o una frazione di un comune che sta sul cucuzzolo, e lì, quindi, che ne so, c'è un ufficio magari della sanità locale, o un ufficio, no, di un qualsiasi, no, cioè lo sportello del comune a cui voi volete andare per fare alcune pratiche, ma se lì l'internet praticamente non funziona, quelli non sono in grado di offrirvi un servizio alla cittadinanza. Ora, da questo punto di vista, questo tipo di tecnologia satellitare, cioè quella vecchia, per così dire, in realtà va benissimo, benché non rientri nei piani, e questa è la meraviglia della burocrazia che sostituisce i problemi concreti con dei numeri un po' fini a se stessi, come appunto quello di dire un gigabit al secondo dappertutto. E quindi invece quello che vediamo è l'utilizzo di Starlink in due sensi diversi: uno più civile, ma, come dire, francamente sproporzionato rispetto alle esigenze, e l'altro invece in senso militare. Il tutto mentre, come dicevo, l'Unione Europea si stava facendo la sua stessa infrastruttura militare, cosa che dà un senso ulteriore, questo lo dico naturalmente non nel dire che l'Italia dovrebbe partecipare agli sforzi bellici congiunti dell'Unione Europea invece che allinearsi con quelli statunitensi, o forse anche personalistici, di Musk, perché anche su questo due cose vanno dette, per dire che questo fa capire un po' il posizionamento strategico della mossa italiana, che in parte va proprio a sabotare questo piano europeo di armamento anche dal punto di vista infrastrutturale, direi non in prospettiva antimilitarista, purtroppo, però lo va a sabotare perché ovviamente è un piano comunque lungo, che richiederà parecchi anni per funzionare, sicuramente molti soldi, e di cui i paesi europei sono quindi sia i finanziatori e sviluppatori che poi, diciamo, tra virgolette, i clienti. Evidentemente ovviamente appena si sfila uno, il sistema inizia un pochino più a scricchiolare, quindi tutto fa pensare che questa mossa sia stata proprio richiesta a tavolino da Musk per come dire, per rimandare alle calende greche il sistema europeo. Vedremo se questa mossa funzionerà, non ci sarebbe tanto da dubitarne. E diciamo, ricordo anche che l'affidamento di questo tipo di infrastrutture, in questo caso militari, ma anche nel privato, non è esente da conseguenze. Se ne è parlato tanto per quanto riguardava KKR, e secondo me se ne è parlato anche forse un po' troppo, no? È stata anche la questione che abbiamo posto, cioè la privatizzazione ha sicuramente molti effetti negativi, ma Telecom era già privata. Dal punto di vista della sovranità non è detto che la situazione sia così critica come a volte si è espresso. L'utilizzo di Starlink invece, se dovesse allargarsi come dire, non solo al militare ma magari anche sempre più a servizi diciamo magari anche interni alla cittadinanza, quello sì invece sappiamo che si tratterebbe di un sistema di lock molto forte. Cioè, che cosa intendo? Che comunque, per quanto vuoi, la fibra sta per terra e più o meno chi controlla, no, come dire, se hai il controllo del territorio, la fibra poi è più o meno la tua. Poi questo non ci può far pensare che le istituzioni siano impermeabili al potere delle aziende, però diciamo che almeno è un braccio di ferro che si può fare. Quando invece il servizio è tutto quanto nello spazio, si hanno ben poche leve, no, per trattare con un'azienda che ti vuole per esempio imporre dei prezzi molto alti. Cioè, non è che gli puoi dire allora ti faccio delle, no, delle misure finanziarie negative, quelli stanno residenti in un altro paese, le infrastrutture non sono nel tuo controllo, quindi non è che gli puoi sequestrare i satelliti molto facilmente, e quindi si capisce che non c'è molto margine. Musk, diciamo, di mosse spregiudicate da questo punto di vista le ha fatte persino nei confronti degli stessi interessi statunitensi. Del resto non è che sia particolarmente segreto la sua simpatia per Putin, quando a settembre 2023, in un proclama praticamente antimilitarista, anche qui ha preso finalmente una posizione contro questa immane strage e aveva detto, vediamo un po', eccola qui: se avessi acconsentito alla richiesta dell'esercito ucraino, allora SpaceX sarebbe stata esplicitamente complice in un grande atto di guerra e in una escalation del conflitto. E quindi i civili, i bambini stanno venendo uccisi. Insomma, lui si è dovuto opporre a tutto questo perché, diciamo, qui il fatto era che l'esercito ucraino, che si è affidato in buona parte a SpaceX, che all'inizio gli è stato dato gratuitamente e poi dopo invece gli è stato fatto pagare a caro prezzo, anche se non caro quanto verrebbe fatto pagare all'Italia, voleva utilizzare questo sistema anche all'interno di un'operazione militare contro la flotta russa. E Musk ha disattivato i satelliti che erano in quella zona proprio con l'intento esplicito di impedire questo tipo di attacco. Ora, tra il governo ucraino, il governo russo e Elon Musk, il meglio, diciamo, che si fa attendere, quindi fatico ad esprimermi a favore dell'uno o dell'altro, ma questo ci fa capire molto bene che cosa vuol dire, no, affidare le infrastrutture a personaggi del genere, che avendo la loro posizione di straricchi, no, non nascondono di voler proiettare questa ricchezza anche nella capacità di influire in maniera molto diretta nella situazione geopolitica mondiale. Ho parlato davvero tanto e quindi andiamo con un altro po' di musica, torneremo dopo per alcune notizie più brevi, ma che mi sembravano anch'esse da non dimenticare per la puntata di oggi, e questo è Sakamoto. Thank you. Le 22:03, noi riprendiamo dopo lo stacco musicale per alcune notizie di chiusura, lo spazio che tipicamente chiamiamo delle notiziole. Vi ricordiamo che quella che sta ascoltando è Le Dita nella Presa, una trasmissione che vi parla di tecnologia dalle frequenze di Radio Onda Rossa, una radio che vive autogestita e autofinanziata da il 77 e che da domani riprenderà dopo di noi il palinsesto con la rassegna stampa e con il tanto spazio che dedica sempre all'informazione. Noi però la puntata non l'abbiamo ancora conclusa, proseguiamo con qualche altro approfondimento. Il primo lo volevo dare riguardo a questa notizia che ci viene dalla Francia, in cui leggiamo il fondatore del sito per chat gratuite Coco, immagino si pronunci con l'accento, chi lo sa, usato anche da Dominique Pellicot per gli stupri di Mazan, è stato arrestato in Francia. Cioè la vicenda a cui fanno il riferimento è quella di Gisèle Pellicot, donna che aveva subito decine di stupri organizzati e facilitati dal marito Dominique Pellicot, una vicenda di cui si è parlato moltissimo in Francia, ma che probabilmente avrete sentito anche da queste parti. Diciamo, è noto che il contatto con le altre persone che hanno stuprato Gisèle era avvenuto anche su questo tipo di piattaforme. Questa piattaforma è stata chiusa e il portavoce del Ministero della Giustizia dice che c'è un nuovo reato introdotto nel diritto penale francese nel 2023 che consente di perseguire gli amministratori delle piattaforme sulle quali vengono commessi dei reati e per i quali non fanno nulla. Sul sito non c'era alcun meccanismo di identificazione e non c'era evidentemente alcuna collaborazione tra i gestori e la polizia. È per combattere questo tipo di abusi che esiste questo reato. Ora, la notizia è sicuramente spinosa da commentare, nel senso che piattaforme del genere, che naturalmente esistono anche nella lingua italiana, non hanno nessuna misura la nostra la nostra approvazione, e sono evidentemente piattaforme in cui la violenza, la condivisione di immagini non consensuali sono la norma e sono chiaramente benvenute. Tuttavia diciamo che il discrimine posto sul fatto che si tratti di siti che si può chiudere in quanto manchino i meccanismi di identificazione, questo invece ci fa abbastanza paura, perché sappiamo come le piattaforme, come dire, a noi più vicine, quelle che permettono un utilizzo sicuro delle tecnologie digitali online, si basino sull'anonimato, che è uno strumento importantissimo per chi ha a cuore la propria riservatezza e si voglia difendere dagli occhi indiscreti, che siano spesso dello Stato, ma anche da quelli degli interessi, magari delle grandi aziende, magari del proprio datore di lavoro, che ha a disposizione molti strumenti con cui, diciamo, ritorcersi contro di noi per mancanza di fedeltà e che quindi giustamente si vuole tutelare con strumenti del genere. Beh, pensare che ci siano delle leggi che possano andare a chiudere tutti quanti i siti che non abbiano sufficienti meccanismi di identificazione, che non collaborino adeguatamente con la polizia, non sembra particolarmente promettente. E come spesso avviene, però, diciamo, no, queste misure vengono legittimate proprio sui casi in cui invece più evidente, no, è il fatto che, come dire, qui l'oggetto, no, di queste ordinanze non è il punto, cioè, no, non è quello che assolutamente mai mi difenderei, e ciò nonostante il metodo con cui è stato attaccato mi preoccupa. da questo, invece da questa notizia, diciamo, che riguarda l'espressione in rete, chissà che cosa ne pensa Zuckerberg. Anzi, un po' ce l'ha anche detto, ci ha detto una parte che non ho letto, diceva che sì, sui contenuti dichiaratamente illegali avrebbero continuato a fare policing, quindi una roba del genere l'avrebbero continuata a considerare come qualcosa in cui l'espressione non è più libera, mentre nei casi invece delle opinioni avrebbero assunto aspetti diversi, no? Perché intanto vivono in questo mondo in cui le opinioni non creano la realtà che ci circonda, non sono le opinioni che Trump, Musk e tutti quanti loro ci dicono ogni giorno che fomentano le violenze che vanno ad aumentare in tutto il mondo, da parte della polizia, da parte di tipicamente di maschi bianchi, contro tutte quante i gruppi marginalizzati. E vabbè, noi ci spostiamo a proposito di gruppi marginalizzati ad un gruppetto che se la vede brutta con le autorità. Parliamo di Google, che di cui fatti con l'antitrust abbiamo nominato varie volte di recente, parlando di come si inizia a ventilare l'ipotesi che a Google venga imposto di vendere Chromium. L'idea, noi dicevamo anche che eravamo scettici sul fatto che questo sarebbe successo davvero, e in ogni caso che sarebbe successo in dei tempi ragionevoli, ma Google evidentemente vuole giocare sul sicuro, e quindi ci annuncia che fa una iniziativa davvero molto simpatica, cioè dice: va bene, adesso fino adesso andrà così, c'era Chromium, un progetto open source mantenuto principalmente da Google, e poi c'erano poi c'era Google Chrome, e c'erano una serie di altri prodotti derivati da questa base che è Chromium, dei quali alcuni sono browser e altri sono invece nemmeno dei browser in realtà, perché per esempio Electrum è una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni che si basa sull'utilizzo di Chromium come componente interno, ma essa stessa in genere non si presenta come un browser, anche se si potrebbe obiettare che tecnicamente lo è, ma insomma poi diventa una distinzione anche un po' arbitraria su che cosa è un browser e che cosa non lo è. Ora invece ce la mettono così, dici: no, ma facciamo un club, questo club lo chiamiamo i supporter, e vi giuro si chiama proprio i supporter dei browser basati su Chrome, ok, facciamo questo bellissimo gruppo, e lo promuove la Linux Foundation, evidentemente evidentemente parlandosi con Google, non penso sia stata una loro opinione. Ci dice la Linux Foundation che questa iniziativa mira a finanziare lo sviluppo aperto, a migliorare progetti come all'interno, scusate, del sistema, dell'ecosistema Chromium, che assicurino un supporto ampio, la sostenibilità per i contributi open source che poi guideranno l'avanzamento tecnologico. E di questo gruppo ne fanno parte naturalmente Google, ma ne fa parte anche Meta, che perché sviluppa un browser Meta basato su Chromium, che è quello che prima si chiamava l'Oculus Browser, quindi legato al suo oggetto Oculus, dopo si chiama, adesso mi sa che si chiama MetaQuest Browser, ma è sempre legato all'Oculus di fatto. Ne fa parte anche Microsoft, che sviluppa anch'essa un browser basato su Chromium, che sarebbe Edge, e ne fa parte anche Opera, che una volta aveva il suo motore di rendering, ma ora non lo ha più, ed è anch'esso un browser invece basato su Chromium. Entrano in questo gruppo anche vari altri, non ci entra naturalmente Mozilla, che sviluppa invece un motore che è diverso, cioè non tanto un browser che è diverso, ma è un browser basato su un altro motore, Firefox, che è basato su storicamente Gecko, poi mi sa che aveva cambiato nome, ma poco importa, e non ci entra nemmeno Apple, che invece sviluppa Safari, che è un browser basato su WebKit, che è vero che ha l'antenato comune uguale a quello di Google, ma si considerano dei prodotti separati, hanno una storia comune, ma la storia comune, diciamo, che si ferma a tipo 15 anni fa, no, di più, a quasi 20 anni fa ormai, quindi insomma sì, hanno delle radici comuni, ma poi hanno preso strade diverse. E quindi evidentemente questa mossa mi sembra un'ottima mossa difensiva, no? Che stanno mettendo in campo in prospettiva, cioè stanno creando un gruppo aperto in cui senz'altro ci tengono anche a farlo notare nel loro blog, dicono: certo, Google negli anni ha fatto il 94% dei contributi, noi non abbiamo nessuna intenzione di ridurre questo investimento, però continuiamo a invitare gli altri a investire di più e farsi avanti, e quindi fanno capire che loro non molleranno Chromium, anche perché la possibilità di influenzare lo sviluppo del web gli interessa moltissimo ed è il motivo per cui sviluppano Chromium, ma che dicono: perché non aumentiamo questo aspetto, diciamo, di apertura? Probabilmente questo da una parte potrebbe risultare magari anche interessanti per alcune delle altre aziende, magari non tanto per Opera quanto magari per Microsoft, per esempio, che tornerebbe, no, ad avere una voce, seppure in maniera sicuramente minoritaria nel suo sviluppo, no? Quindi magari concede un pochino in termini di apertura. Certo che finché il 94% dei contributi, e quindi poi alla fine dei soldi, ce li mettono loro, decideranno loro come si muove la questione, ma chi lo sa se l'equilibrio potrà andare leggermente a cambiare. Questo non lo sappiamo, anche perché il trend è rimasto sempre altissimo, cioè l'unico momento in cui si è osservato un leggero calo è stato ormai subito, come dire, intorno alla pandemia, in realtà anche poco prima, con l'investimento forte, se non sbaglio, di Meta, che ci ha messo qualcosina in più, ma Google non è mai sceso sotto al 90% dei contributi nel corso del tempo. E quindi, insomma, non so se cambierà nel futuro, e probabilmente questa mossa Google all'antitrust gliela metterà in campo molto bene, dicendo: ma noi facciamo soltanto uno dei prodotti derivati da un browser che invece è open source, quindi nel senso non puoi, no, come dire, più di tanto intervenire su questo aspetto. Chissà quanto questa strategia sarà efficace, ma interessante, anche perché va un pochino, forse, non lo so, in un gioco dei riflessi, della psicologia inversa, forse ci va a dire: forse non è così improbabile allora che un'ordinanza del genere possa davvero arrivare a Meta intendo dire, non a Meta la compagnia, cioè possa davvero arrivare da qualche parte, altrimenti Google non sarebbe nemmeno degnata di fare una mossa simile. Poi chissà, magari vogliono soltanto essere, avere prudenza, o magari in effetti una sentenza del genere potrebbe arrivare prima o poi e stanno correndo ai ripari. Noi sicuramente continueremo a tenere d'occhio questa vicenda e le altre vicende legate all'antitrust che ci interessano molto, e io vi rimando alla prossima puntata, che sarà domenica 19, in cui probabilmente parleremo di tutt'altro. È ancora da decidere, ma potrebbe essere una puntata con grandi ospiti, anzi le prossime due puntate potrebbero essere puntate con grandi ospiti, ma non mi sbilancio di più finché non avrò la certezza definitiva, vale a dire che lo scoprirete domenica prossima alle ore 21. Vi ricordo che la trasmissione che avete appena ascoltato la troverete a breve sul sito ondarossa.info, dove trovate anche tanti altri contenuti. Per adesso il palinsesto di questa radio va a terminare, noi vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automatica che mescolerà per voi parole e musica, e che però lo farà fino alle 8 di domattina, dove dove vi attenderà la rassegna stampa, poi allo spazio comunicazioni, poi la stampa rassegnata, e poi dopo insomma vi aggiorneremo mano a mano sul palinsesto del pomeriggio di Radio Onda Rossa. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, un ancora più grande a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.